del comune di Niccolò Ceccarini per avere conferma, ecco, di questo albero genealogico, insomma, ridotto a
tra l'altro a proposito di alberi genealogici, avendo io una figlia, il cognome Ceccarini è destinato a perdersi, anche se oggi c'è la possibilità di scegliere se portare ancora il cognome del padre o della madre, cioè c'è anche questa possibilità.
Io credo che il nostro prossimo ospite possa aiutarci nel tenere in piedi, ecco, questa discussione così profonda.
Sì. Caro Antonio Di Gennaro, buonasera. Che consiglieresti a mia figlia di mantenere? Cioè...
di toglierlo il cognome
Ceccarini? Di toglierlo oppure di mantenerlo?
Non pensarci nemmeno.
No, di non pensarci nemmeno.
Ecco, cioè, grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Dice, noi siamo sempre su temi molto alti. Sì, noi siamo su temi molto alti e profondi, come puoi ben capire. Insomma, noi ci preoccupano queste cose qua, insomma, ecco.
D'altronde, anche in questi momenti bisogna essere anche molto, diciamo spensierati.
Assolutamente.
Anche qui, guarda, diciamo, la spensieratezza è di casa.
La mia scuola calcio mi salva, ti dico la verità, perché... Sì. Passare 3, 4, 5 ore con ragazzi, anche se alcuni vengono, alcuni no, però mantenendo sempre le distanze, ma immagino questi ragazzi tenuti sempre in casa diventa un problema.
Senza dubbio. Antonio, senti, l'Italia si è conquistata le Final Four di Nations League e al di là di quello che uno può pensare sul senso generale della Nations League... è un po' quasi la chiusura del cerchio, no? Perché abbiamo festeggiato tra mille virgolette pochi giorni fa i 3 anni da quel famigerato Italia-Svezia che ci costò la qualificazione al mondiale. 3 anni dopo abbiamo, direi, soprattutto riconquistato una filosofia, un'idea e credibilità nel panorama mondiale, e considerato la partenza non era semplice arrivare a questo punto.
Eh no, non era semplice per niente, quindi il lavoro di Mancini è stato, come è normale che sia, a medio e lungo termine, ma ancora non è finito perché è appena iniziato. Siamo rientrati nel ranking a livello mondiale, siamo 10, 7 a livello europeo, la Final Four arrivati con un grande merito, esprimendo un gioco che attualmente siamo tra i migliori per qualità del gioco, per come... questi giocatori veramente si divertono. Io dico sempre questa cosa perché poi il calcio è un divertimento, se poi rapportato ai risultati, credo che Mancini proprio sia l'emblema di questa rinascita, perché insomma per 2 anni e mezzo fa, quando l'hanno assunto, lui doveva cambiare qualcosa, doveva fare qualcosa di diverso, perché venivamo veramente da un momento triste, ma dal punto di vista proprio oltre che il risultato, di un calcio diverso, e quindi lui ha voluto fare questa scelta condivisa con i calciatori, ed è venuto fuori veramente qualcosa, specialmente le ultime 2 partite, ma io metto anche altre, perché anche in situazioni che non abbiamo espresso un calcio così divertente, veramente bello, la squadra ha sempre dimostrato soprattutto di aver creato quel gruppo, e quando e parlavo con dei miei collaboratori oggi proprio della scuola calcio, e l'importanza di creare il gruppo, che poi non è una squadra di club, che non ti trovi sempre, però Mancini è stato ieri dopo la partita, è stato molto, quando è stato intervistato via Skype, ha detto, d'altronde quando vedo la nazionale, che non la vedo tutti i giorni, quindi non posso lavorare molto sul piano fisico, non posso, diciamo, mettere dentro troppo al lavoro fisico, che poi ovviamente viene rapportato dagli allenamenti che fanno nelle proprie squadre, un minimo sì, ma io ho lavorato molto sul discorso tecnico-tattico e sulla testa, perché in effetti questi giocatori l'hanno sposata, come dicevi tu, questa filosofia, questa idea di gioco, che magari poteva essere rischiosa, però no, ci vuole coraggio sia nel lanciare i giovani sia nel proporre questo calcio, e loro si divertono in maniera veramente incredibile.
Sì, tra l'altro Antonio, ieri seguendo proprio la telecronaca, a un certo punto tu hai notato una cosa che mi ha lasciato, cioè che avevo visto anch'io, ma insomma che era giusto rimarcare, sei stato secondo me molto bravo nel dire che era l'88esimo minuto di gioco, l'Italia vinceva 2-0 e continuava a far pressing, cioè continuava a stare nella metà campo della Bosnia, cioè non c'era motivo, potevi stare a fare un giro palla enorme, un po' come la Fiorentina contro il Parma, anche se quello è stato esatto,
erano rimasti in 10, sì. Ma poi mi ha abbassato agli occhi i recuperi che hanno fatto in fase difensiva a 60 metri di scatto, Insigne da una parte e Berardi dall'altra, e questo vuol dire che c'è qualcosa di diverso, Gli ultimi 10 giorni sono stati fatti in condizioni veramente difficili, sia per i giocatori che venivano, andavano, assenze, Covid, partenze per la Bosnia, situazione, Mancini non c'era, insomma non sono stati facili, però questa dimostrazione veramente quando crei qualcosa di importante all'interno proprio, sia sul campo e che è fuori, proprio parlo a livello generale, tutta la federazione, credo che veramente qualcosa può venire. Poi parliamoci chiaro, andiamo sul discorso pratico, qui ci sono giocatori bravi, forti, che bisognava che avessero, diciamo, l'opportunità di giocare e di trovare questa quest'idea di gioco, che hanno veramente, ripeto, sposato in grande questo doppio regista, chi gioca o gioca Locatelli e gioca Verratti, non ci sembra che cambi qualcosa, entra Lorenzo Pellegrini, che lui a centrocampo non entrerebbe, quando c'era assenza ha fatto ottime partite, lo stesso Tonali quando si è inserito anche lui, perché ormai chi entra, anche i nuovi giovani o meno giovani, ormai hanno la possibilità di entrare in un concetto di gioco che è più difficile, è più facile in questo caso integrarsi e fare sempre delle ottime prestazioni, e credo che questo sia veramente la forza. L'unico piccolo neo, se si può andare a trovare, anche se hanno segnato in precedenza abbastanza, nell'ultimo periodo, per quello che creiamo, che si è visto, ecco, qualche gol in più non guasterebbe. Più poi ieri tutto il gol dell'attaccante, che non guasta mai, e poi se andiamo a vedere ieri sono state delle situazioni di gioco che veramente è difficile trovare una squadra ora che giochi come l'Italia. Ovviamente il nostro campionato non c'è, ma anche le altre nazionali, ok, la Francia, il Belgio vincono a fare della Spagna, che bene o male piano piano tornerà a certi livelli, però noi ci siamo, questo credo sia la cosa più importante, che noi abbiamo ritrovato qualcosa di bello da poter proporre, e ci auguriamo sia per l'Europeo sia per la Final Four a ottobre, che giocheremo tra Milano e Torino, e poi c'è il futuro del Mondiale 2022, perché io credo che questa squadra, lo dicevo un anno fa, potrà solo migliorare, e questo, insomma, abbiamo ridato un qualcosa ai nostri tifosi, a tutti noi, a chi ama questa maglia. Io poi ci ho giocato, quindi è qualcosa veramente di bello. Certo, bisogna terminarlo nel migliore dei modi, perché poi quando arriveranno le competizioni importanti è lì. Però io penso sia stato veramente due anni fatti alla grande per arrivare a quest'idea di gioco, a come sta giocando l'Italia, credo che veramente qualcosa di bello.
Antonio, una riflessione che esula un attimo dall'attualità, e cioè essere tornati protagonisti è già appunto la chiusura di un cerchio che è durato quasi 3 anni. Adesso credo, e lo chiedo a te, il prossimo step debba essere per forza di cose di sistema. Cioè, abbiamo fatto i complimenti a Mancini, che ha dato anche nelle sue scelte uno shock un po' a tutta la Serie A. Cito la convocazione di Zaniolo a suo tempo, ma ce ne sono state anche tante altre. Però mi viene anche da pensare, visto che ieri, insomma, ovviamente con alcune assenze importanti, però l'11 di partenza di ieri vedeva un giocatore del Torino, 2 giocatori del Sassuolo, 2 giocatori del Chelsea, poi 2 dell'Inter, 1 del PSG, 1 del Milan, 1 della Lazio, 1 del Napoli. Cioè, la sensazione è che il nostro calcio debba però tornare ad aiutare la nazionale. Io non so se la Juventus lo ha riniziato a fare, penso ai Chiesa, penso a quello che avrebbe dovuto essere Bernardeschi, però mi domando, questo Locatelli in una big avrebbe giocato? Questo Berardi in una big 2-3 anni fa, per arrivare a questi livelli, avrebbe giocato? Diventa difficile affidarsi sempre comunque ai Sassuolo, ai Torino o agli investimenti del calcio estero, se si vuole fare un salto di qualità?
È una bella domanda, in effetti è anche pertinente, sì, perché credo che questi giocatori che hai nominato sono cresciuti nel Sassuolo, perché anche il Sassuolo c'ha un'idea, oggi hanno avuto la possibilità di giocare in maniera costante, ma io credo di sì che Locatelli adesso giocherebbe in una big. Beh, lui è partito poi dal Milan, insomma, giovane, poi non è che non ci abbiano creduto, non lo so, anche lì ci vuole il tempo, ci vuole la situazione. Poi lui è cresciuto veramente, ha fatto il salto di qualità con un allenatore. Io non so se ve l'ho già detto, ci parlai con De Zerbi durante una APS che feci tempo fa, e lui mi disse proprio questa crescita in maniera esponenziale. Dice che lui gioca meglio anche a due, no? Nel centro campo a due rispetto a tre, però poi quando uno è bravo così diventa poi insomma facile.
Cioè il sogno, Antonio, poi... è che Locatelli però non abbia bisogno del Sassuolo per emergere, cioè era al Milan, era un Milan diverso, non c'è dubbio.
A volte non ci crediamo in questo, non sappiamo aspettare, quello sì, quello che ha sempre detto Mancini, no? L'ha sempre diciamo espresso in maniera forte, decisa, giusta per me, anche perché Francesco lui ha esaurito a 16 anni e mezzo, quindi sa cosa vuol dire poter lanciare un giovane, sa quello che vuol dire poter sapergli aspettare, avere il coraggio e anche che possano sbagliare, come è giusto che sia. All'estero sono più tolleranti, noi in Italia siamo più diciamo difficili in questo senso, e quindi io credo che adesso può giocare Berardi, possa giocare tutti. Prima ho nominato Sensi, l'Inter gli è mancato tanto Sensi,
assolutamente.
L'anno scorso l'Inter, i primi tre mesi con Sensi, era la prima in classifica e lui era il migliore di ogni domenica, sia come qualità del gioco, come realizzazioni, come assist. Quindi ecco perché l'importante è che questi giovani giochino non soltanto il campionato ma anche le coppe, perché ti danno una dimensione diversa e crescono proprio in questo senso. Però sono d'accordo con te che le nostre squadre, anche a livello importante, senza ovviamente snaturare il Sassuolo, che è una bellissima realtà, come può essere il Verona, e nel Verona c'è un certo Lovato che sicuramente è un difensore che si farà, sarà apprezzato sicuramente, l'Atalanta stessa, ecco, queste sono realtà che sono importanti, però anche le grandi squadre dovrebbero, speriamo, possano avere la forza di lanciare anche i giovani nostri del settore giovanile, anche perché di questi tempi, insomma, per quello che si sta evidenziando a livello di problematiche a livello societario, che vengono attribuite al Covid, Covid è dato la mazzata finale, ma dei problemi c'erano.
Per molti credo sia un alibi.
Sì.
Esatto, perché i problemi sono nati non da marzo scorso, sono nati molto molto tempo prima, quindi sono ecco questo messaggio che ha dato Mancini, questa crescita generale di tutto, diciamo, di questi giocatori nostri, possa essere diciamo un viatico anche per le grandi squadre.
Sì, anche perché, cioè, ovviamente è un'esagerazione, però in Italia probabilmente avessimo avuto Alfonso Davies in una big, lo avremmo mandato in prestito, che ne so, al Parma. Avessimo avuto un Ansu Fati, è troppo giovane, mandiamolo in prestito, facciamolo crescere. Invece se il Bayern, il Barça, ma anche il Manchester City con Foden li fanno giocare, non capisco perché, insomma, anche un italiano non possa dire... O uno forte e giovane italiano in squadra, gioca.
I giovani che hanno ovviamente la voglia di migliorarsi, di crescere, che hanno la testa giusta, quando giocano questi grandi calciatori, lo dico sempre, ma per forza devono crescere, a meno che non abbiano veramente dei problemi, anche perché giocare con i forti impari. Se uno, io imparavo da quelli più bravi di me, quando io, insomma, bene o male Giancarlo, non è che imparavo, nel senso cercavo di capire qualcosa di come poteva essere il percorso per arrivare a grandi livelli. Certo, poi Giancarlo è di una spanna superiore, però i grandi giocatori...
Ovviamente sta parlando di Giancarlo Antognoni, a beneficio, certo, noi abbiamo capito benissimo.
Questi, certo. Uno cresce in questi frangenti, e quindi i giovani, se rapportati a grandi campioni, faccio un altro esempio, Verratti, quando ho iniziato 2 anni e mezzo fa con le convocazioni, era messo un po' alla berlina, no, un giocatore finito, sopravvalutato, ma qui non è un talento, ma così un giocatore si fa male. Ma ricordate quando arrivò al Paris Saint Germain Verratti a 22 anni, dove era Pescara? Io dopo 6 mesi lessi un articolo, un'intervista di Ibrahimovic, e di quello che poteva dire Ibrahimovic di Verratti, non uno qualunque, uno dei più forti giocatori al mondo, cioè ancora a grandi livelli a 39 anni. Quindi quello, per cosa voglio dire? Perché i giocatori che hanno poi la personalità, lo devi ovviamente esprimere, ma in una squadra che ha grandi campioni, i giovani devono venire fuori per forza. Sì. Non a caso lo stesso Balotelli, che Mancini ha aspettato fino alla fine, perché l'ha aspettato sempre Mancini, quando lo convocò la prima partita a Bologna, prima amichevole contro la Polonia, no, nel Nation League, sembra fosse 1-1 facemmo, se vi ricordate, lui giocò il primo tempo, lo convocò, era più di 100 kg, proprio per fargli capire, come io ci credo ancora in te, ma lui ancora una volta ha avuto la forza, la personalità, la voglia, il carattere di far vedere di essere ritornato al 2012. Ecco questo. Invece i giocatori giovani che hanno più testa, ce ne sono tanti lì, si sono inseriti. E quindi, e poi per concludere, giocatori come Insigne, che nell'ultimo anno e mezzo con Gattuso ha ritrovato il piacere di giocare, ha ritrovato la personalità che sicuramente un po' gli è mancata, e la voglia di divertirsi.
Antonio, a proposito di
Insigne, così io non me lo ricordo un Insigne così.
Ah, senza dubbio, senza dubbio. C'è un amico, Gino, che ci ascolta da Boston.
Gino mi chiama a me da Boston.
A suo avviso, manca un Thiago Alcantara in questa nazionale.
Eccoci, davvero.
Thiago Alcantara manca in tutte le nazionali in cui non gioca.
No, perché sai, venuto fuori nell'altra trasmissione con Maracanã, che venne fuori, dice, ma io ho sempre detto, ma scusatemi, ma Thiago Alcantara 30 milioni. E vedo poi cifre di giocatori sicuramente molto inferiori a cifre maggiori. C'è qualcosa che non quadra, dico io. Perché Thiago Alcantara 30 milioni, dico, ha fatto figurone, ha fatto il top, vabbè, poi dice un allenatore che io stravedo, quindi rapportati ad altri calciatori valutati in maniera esponenziale, e c'è qualcosa che non quadra. Quindi Thiago Alcantara per me è uno dei più forti centrocampisti, nella nostra nazionale giocherebbe una gamba sola, potrebbe fare il Jorginho della situazione, ma Jorginho vedi prima di questi due tre incontri precedenti, Jorginho non stava bene, veniva dal Covid, si era allenato poco, non era in condizione, si è vista la squadra a pezzo, quel leader, silenzioso che dette tempo a tutti, l'equilibratore di tutto il centrocampo, di tutta la squadra. In queste ultime tre partite si è visto un Jorginho che è tornato a certi livelli, quindi Thiago Alcantara per me, ecco, la Juventus non aveva preso Thiago Alcantara, aveva preso Locatelli, ha preso, con tutto il rispetto, non me ne voglia, McKennie a 28 milioni, c'è qualcosa che non quadra.
Tra l'altro, poi Nick, ti lascio subito la parola, su Thiago Alcantara, ricordo quando tanti anni fa, lui che poi ha fatto tutta la trafila dall'Under 16 in poi, essendo nato in Italia, in Puglia, perché figlio di Masigno che giocava in Italia, nacque anche un certo discorso, ma naturalizziamolo, e lui disse no, io, signori, mi sento spagnolo, non ho intenzione di giocare nella nazionale italiana, quindi ecco, non ci fu possibilità, ecco, di trasformarlo in un oriundo, per intenderci. Però d'altra parte è nato in Italia, ma che non aveva niente di italiano, se non il fatto che il padre giocasse in quel momento in Italia.
Sì, ha giocato a Lecce, alla Fiorentina, Mazzigno. Io proprio, visto che parliamo di Lecce e Fiorentina, mi fermo sulla Fiorentina e ti chiedo, Antonio, un tuo giudizio su cosa ci dobbiamo aspettare su questa prima partita di Cesare Prandelli al ritorno sulla panchina viola. Che cosa ti aspetti personalmente?
Ma uno, la vittoria. Me le voglia Pippo Inzaghi, un amico del Benevento, ma se la Fiorentina vince il Benevento diventa un problema serio. Uno, quindi una vittoria, perché poi i punti, tu sei benissimo in queste situazioni difficili, perché insomma la classifica piange, e quindi i tre punti sono fondamentali. Non so se potranno venire con un gioco spumeggiante, non so, magari me lo auguro per la Fiorentina, per Cesare, questo sì, però credo che sia più importante vincere, perché poi insomma ti metti in una posizione più tranquilla, e poi se non batti il Benevento in casa, bene o male, insomma, è una squadra che ultimamente ha fatto fatica e prende anche molti gol, diventerebbe veramente un problema serio. Due, che possa far crescere un po' tutti, valorizzare anche i giocatori che fino adesso sono mancati, che per la società sono un valore importante, mi riferisco a Vlahovic, Kouame, Amrabat, che magari torni più giocatore di Verona, magari nel suo ruolo non proprio da regista, come lui ha ammesso, no? Che lui non è un regista, ha tempi diversi di gioco, ma non è il regista classico, quindi non so se anche qualcosina mi aspetto a livello tattico che cambierà, perché un allenatore poi mette sempre del suo, a volte no, ci ricordiamo quando Allegri prese il posto di Conte in quella situazione di difficile emergenza, dove Conte si mandò via in maniera brusca, e lui fu offeso dai tifosi juventini. Quando arrivò Allegri, lui cosa fece? Partì dal 3-5-2 che avevano vinto tutto in tre anni, e fece quello che ovviamente piano piano modellò qualcosa, e quindi Prandelli non so, però credo che tatticamente qualcosa vedremo, anche perché ha detto una cosa bella in tutta la conferenza stampa, la prima di presentazione, alla domanda di Ribéry: Ribéry è un valore aggiunto, ma deve essere un valore aggiunto, deve essere su di lui solo il peso di poter creare, fare tutto, anche perché non per l'età, ma anche perché gli altri devono tirare fuori la cosa lì, fino adesso non l'hanno fatto.
Antonio, grazie mille.
Ciao,
ci
Antonio.
Sentiamo settimana prossima.
Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ciao.